7, 6 and 5 and 4, 3, 2 and 1 and 0.
Buongiorno a tutti e bentornati all'Almanacco Scientifico di Radar. Ringrazio Simona Regina che mi ha preceduto alla conduzione. Ma veniamo a noi. Trieste è rinomata per essere un grande centro di produzione scientifica, rinomata a livello internazionale, e tra gli istituti che hanno sede nel capoluogo giuliano, ma che si proiettano appunto a livello mondiale, c'è la TUAS, l'Accademia Mondiale delle Scienze. Il nostro ospite, la nostra guida di oggi, è il dottor Max Pauli, il quale per oltre 20 anni ha insegnato e svolto ricerca tra Gran Bretagna, Nuova Zelanda e Stati Uniti e oggi coordina i programmi dell'Accademia Mondiale delle Scienze, dove supervisiona anche l'assegnazione dei premi scientifici e delle borse di ricerca e di studio. Buongiorno.
Buongiorno Davide, buongiorno.
Inizierei chiedendole cos'è la TUAS e con quale scopo nasce.
La TUAS, come nome dell'organizzazione indica, è un'accademia scientifica. Quindi il nome intero, come lei diceva prima, è l'Accademia Mondiale delle Scienze. Ora, un'accademia scientifica, per definizione, seleziona in modo molto severo scienziati di altissimo livello che hanno raggiunto grandi risultati nella loro produzione scientifica, giudicando i loro articoli e il loro operato. Questo l'Accademia Mondiale delle Scienze lo fa nei paesi di tutto il mondo, però con un'enfasi maggiore sui paesi in via di sviluppo, perché sono quelli che hanno più bisogno di un rafforzamento sia nella scienza sia nella tecnologia.
Quali sono i programmi della TUAS e a chi sono rivolti?
Dopo essere stata fondata, l'Accademia, oltre a selezionare questi illustri scienziati di cui parlavo, iniziò a portare avanti dei programmi per rafforzare, per sviluppare, per estendere le attività scientifiche nei paesi in via di sviluppo. Il primo programma che ebbe molto successo e ricevette anche il sostegno dei fondi del governo svedese si chiama il Research Grants Program, che vuol dire il programma di borse di ricerca. Questo programma è competitivo, molto competitivo, e fornisce fondi per acquistare apparecchiature scientifiche e anche reagenti per gli esperimenti di laboratorio. E negli ultimi anni le nazionalità che sono diventate leggibili, cioè a cui le borse di ricerca sono rivolte, queste nazionalità sono diminuite in quanto insieme al governo svedese abbiamo ristretto la focalizzazione dell'aiuto per questi scienziati da paesi, in particolare l'enfasi sui paesi meno sviluppati. In inglese si chiamano Least Developed Countries, è una categoria delle Nazioni Unite.
Quindi vi concentrate soprattutto sui paesi meno sviluppati o in via di sviluppo proprio per promuovere la formazione di un corpo scientifico, ma in questo caso può essere utile anche per evitare il cosiddetto brain drain, ovvero la perdita di cervelli, in modo che scienziati locali possano formarsi e restare in loco, accrescere la competenza scientifica e tecnologica del proprio stato senza necessariamente doversi trasferire.
Esattamente, lei ha detto delle parole chiave importantissime, perché alcuni dei programmi sono stati concepiti esattamente per fare in modo che soprattutto i giovani scienziati rimangano in quei paesi e abbiano l'opportunità di stabilire, di mettere in atto un portfolio di progetti scientifici e di ricerca che siano complementari al loro insegnamento nelle facoltà e nelle sedi universitarie.
Lei ha menzionato in precedenza anche borse di studio per i dottorati, quindi il dottorato in genere viene dopo la laurea magistrale, quindi parliamo di personale giovane, personale di ricerca giovane che si sta formando alla ricerca, che sta avendo le sue prime esperienze di ricerca. Ed è un momento molto importante per la vita, per la carriera di uno scienziato, di un ricercatore. Pertanto, quali sono i programmi, le iniziative della TUAS rivolte proprio a questa specifica categoria?
Allora, sì, la TUAS nel corso degli ultimi 20 anni circa ha usato una strategia molto interessante, molto originale. Ha selezionato centri di eccellenza in paesi che noi definiamo come economie emergenti, quali la Cina, l'India, il Brasile, e così via. In questi paesi, in queste economie emergenti, possiamo quindi trovare centri di eccellenza in cui le apparecchiature scientifiche, le infrastrutture di laboratorio sono di altissimo livello. Ma il costo della vita, e quindi anche il costo di un dottorato, è molto minore di quello che sarebbe in Europa o negli Stati Uniti. Quindi queste borse di studio per il dottorato noi le chiamiamo Sud-Sud, perché nell'ambito del Global South o dei paesi in via di sviluppo noi spostiamo degli scienziati giovani da un paese meno sviluppato a uno di questi paesi che ho accennato prima, e quindi questo anche diminuisce anche quello che lei diceva prima, il brain drain, la fuga di cervelli, perché poi questi possono tornare molto più facilmente nel paese di origine. E devo sottolineare che queste borse di studio non vengono, i fondi non vengono da noi, dalla TUAS, però tramite tutto questo lavoro di organizzazione che l'Accademia ha fatto negli anni, le borse vengono fornite da quei paesi, dalle economie emergenti, da quei centri di eccellenza. Quindi è un lavoro di cooperazione internazionale assolutamente eccezionale.
Quindi altra cosa molto importante che le ha menzionato è proprio questa collaborazione sud-sud, quindi tra paesi dove magari uno può essere più sviluppato in un'area piuttosto che un'altra, ma quindi si va a creare una collaborazione tra economie emergenti che può essere anche utile per far sì che entrambe le economie ne possano beneficiare allo stesso modo, come dicevamo prima, per aumentare, per migliorare il loro comparto scientifico e tecnologico. Io la ringrazio tantissimo, dottor Max Paoli, vi auguro le migliori fortune con le vostre attività alla TUAS, sotto per le economie emergenti, per i giovani scienziati di tutto il mondo. Spero di averla di nuovo qui all'Almanacco Scientifico di Radar per parlare di nuove iniziative e nuove cose prodotte dalla TUAS. La ringrazio tanto.
Grazie, grazie, grazie a voi. Arrivederci, buon lavoro.
Buona giornata. Gli effetti del cambiamento climatico destano ovviamente preoccupazione, ma oggi voglio portarvi una storia di successo. Parliamo del buco dell'ozono. Il 23 gennaio 1978 la Svezia fu il primo paese al mondo a bandire gli spray che ne erano la causa. Ma partiamo dall'inizio. L'ozono è una molecola formata da 3 atomi di ossigeno e blocca le radiazioni ultraviolette provenienti dal sole. Queste infatti causano le scottature solari, ma anche tumori della pelle e danni agli occhi. Se nell'atmosfera non ci fosse uno strato di ozono, sarebbe un gravissimo problema per la vita sulla Terra. Nel 1974 Frank Rowland e Mario Molina scoprirono che i clorofluorocarburi, i CFC, liberati nell'aria, potevano danneggiare lo strato di ozono. Inoltre, le correnti atmosferiche concentrano questi gas sui poli, causando il cosiddetto buco nell'ozono, che poi non è un vero e proprio buco, ma si tratta di un'area in cui lo strato di ozono è più sottile. All'epoca i CFC erano utilizzati nei frigoriferi e nelle bombolette di tutto il mondo, e bandirli non era un compito semplice. Tuttavia, nel 1987 venne firmato il protocollo di Montreal, che imponeva la riduzione della produzione, e già nel 1990 più di 90 paesi al mondo avevano sospeso la produzione di CFC. Ma ora arriva la parte bella. Nel 2016 l'MIT di Boston annunciò che il buco si era ridotto di 4 milioni di chilometri quadrati grazie proprio alla riduzione delle emissioni dei CFC. Continuando con questo ritmo, il buco si chiuderà intorno al 2050. Questa storia ci dice due cose che sono utili per l'attuale crisi climatica. Una è che ridurre le emissioni di gas serra è sì difficile, ma fattibile. La seconda è che è importante agire presto, perché come abbiamo visto, gli effetti benefici richiedono tempo. Vi saluto con un'ultima chicca. Vi ricordate di Rowland e Molina che per primi scoprirono gli effetti dei CFC? Nel 1995 vinsero il premio Nobel per la chimica e se lo meritavano in pieno. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io ringrazio Federica Ovan alla regia e Andrea Fontanot al mixer. Ringrazio voi per averci seguiti e ascoltati, e noi ci ritroviamo la settimana prossima all'Almanacco Scientifico di Radar. Buona giornata.